all'alba del giorno prima. Operazione Sunrise. Sceneggiato radiofonico di Cesare Ferrario. Liberamente ispirato al racconto inedito di Giampaolo Tarzi. Regia di Cesare Ferrario. Settima puntata. Sul Monte Verità.
Sì, forse questo genere di scelta di vita può essere considerato un po' eccessivo, ma racchiude in sé molti profondi significati. Non crede, Frau Keller?
Sì, colonnello Dolman. Anch'io lo credo.
La libertà di scegliere. Ad ogni uomo è data. A ognuno di noi viene permesso di scegliere la vita che vorrebbe intimamente vivere. Ma spesso, troppo spesso, per sorte strana e per ancor più strano destino, inevitabilmente scegliamo le strade che dobbiamo seguire.
Dopo quel primo incontro, avvenuto al Gran Caffè al Porto a Lugano, il colonnello Dolman chiese il permesso di restare in Svizzera, nell'attesa del secondo più decisivo incontro che, così fu detto quando la riunione terminò, sarebbe avvenuto di lì a pochi giorni. Permesso che gli fu accordato e di cui il maggiore Weibel si fece garante con le autorità elvetiche. Trascorse la notte all'Hotel Walter a Lugano, nel quale anch'io dormii. E il mattino, dopo aver dato al capitano Zimmer e al barone Parrilli l'incarico di riferire al generale Wolf della prima fase di quella delicatissima trattativa di resa incondizionata che lui giudicò positiva, chiese, poiché era cosa che desiderava da tempo, di poter visitare il Monte Verità, sopra Ascona. Quel luogo, come è noto, era ed è un magico angolo di mondo dove si ritrovavano persone che sin dall'inizio del secolo avevano preso la decisione di cambiare stile di vita, meno artificioso, lontano da una civiltà sempre più industrializzata, a diretto contatto con la natura fuori dalle convenzioni, svolgendo attività in qualche modo terapeutiche rivolte al benessere del corpo e dello spirito. Numerosi erano stati nel corso degli anni i visitatori e i frequentatori, da Jung a Alexei Jaulesky, molti filosofi e scrittori, la maggior parte dei quali proprio quelli banditi dalla dittatura di Hitler, come Erich Maria Remarque, Hermann Hesse. Fu dato a me l'incarico di accompagnarlo e, devo ammetterlo, trascorsi con lui un pomeriggio assai piacevole, lontana dal fragore della lotta sul fronte partigiano, sempre più aspra in quegli ultimi, decisivi giorni, dove ero stata destinata da Allen Dulles, che mi aveva poi richiamata per la conclusione dell'operazione Sunrise. Passeggiammo insieme, a lungo. Elegantemente vestito in abiti borghesi di squisita fattura, camminava con passo lento e diseguale, osservando i dolci pendii di quell'incantevole luogo. Ma il suo sguardo sembrava cercare più lontano. Risposte, forse. Così mi sembrò.
Lei è svizzera, Frau Keller?
Sì.
Al 100%?
No, in verità.
Lo avevo intuito dal suo accento.
Sono nata e cresciuta a Basilea, ma la famiglia di mio padre è di origini tedesche.
E sua madre?
Americana.
Davvero?
Sì, mio padre la conobbe all'università di Princeton, perché mio nonno, che era architetto, volle che terminasse i suoi studi in America. Era un uomo che sapeva guardare lontano, il mio caro nonnino. Erano compagni di facoltà, mio padre e mia madre, e pare che il loro fu amore a prima vista, così almeno piace raccontare a mio padre. Lo fa puntualmente a ogni riunione familiare, durante le cene di Natale, in particolare.
Beh, in ogni caso, il prodotto di questo amore è stato qualcosa di straordinariamente bello, Frau Keller, se mi è concesso. Ieri mattina, quando ci siamo per caso, non tanto per caso, posso dire, incontrati sul treno venendo da Chiasso a Lugano, ciò che mi ha più colpito in lei è il suo sguardo, Frau Keller, i suoi occhi. Verdi, gialli, in ogni modo così straordinariamente belli e mutevoli.
Non lo disse col tono di chi vuole corteggiare una donna, La vita mi aveva già insegnato a conoscere le infinite astuzie degli uomini. La sua mi sembrò piuttosto una pura constatazione di natura estetica. Ma non posso negare che ne provai piacere.
In cosa si laureò suo padre a Princeton?
Storia dell'arte. Anche mia madre.
Curioso.
Perché?
Perché anch'io mi sono laureato in filosofia e storia dell'arte, a Monaco.
Ah.
Ma, al contrario di suo padre, non continuai il mio cammino di conoscenza in America, nel Nuovo Mondo. Roma e il passato furono la mia meta alla fine dei miei studi. E in quella città, nel cui centro troneggia quello strano e surreale cranio vuoto che è il Colosseo e altre abbandonate ma seducenti rovine, scoprì le infinite recondite meraviglie dell'arte e tutti gli imperscrutabili segreti che essa rinchiude. Lo sa, mi sentivo come Goethe nel suo viaggio in Italia.
Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen?
Già, proprio così. Nel frattempo, mentre io vivevo il mio solitario sogno e mi abbandonavo talvolta ai piaceri della vita mondana, che è dolce e gaia in quella città, il nazionalsocialismo aveva conquistato l'intera Germania, così come il fascismo di Mussolini aveva soggiogato il pur variegato popolo italiano. Molti tedeschi cominciarono ad arrivare a Roma e spesso, considerata la mia buona conoscenza dell'italiano e le mie ormai ottime relazioni con l'alta società, mi veniva richiesto di fare da interprete durante importanti incontri. Spesso facevo anche da guida turistica per quei signori. Un giorno, mentre me ne stavo seduto in un locale assai gradevole, non lontano dalla mia casa in Piazza di Spagna, l'antico caffè greco a Via Condotti.
Lo conosco, ci sono stata.
Un amico che oltre ad essere il mio sarto, era il sarto personale del Papa, mi disse che un certo signor Himmler, che sapevo essere un pezzo grosso del Reich, sarebbe venuto a Roma per qualche giorno e che sarebbe stato opportuno che mi fossi reso disponibile ad accompagnarlo nelle sue visite, quelle ufficiali e quelle private. E fu proprio durante una visita privata alla Cappella Sistina, mentre gli mostravo quei meravigliosi angeli e demoni del giudizio universale che lì sono dipinti, nella perfezione assoluta di quei chiaroscuri affrescati da Michelangelo, che Himmler, dopo avermi a lungo osservato, mi disse:
lo sapete, Dolman? Un uomo come voi, con la vostra sensibilità, il vostro carisma, la vostra determinazione, è sprecato in questo paese, in questo modesto ruolo. Potete ambire a ben altro. Perché non venite a trovarmi a Berlino? Sarò lieto di presentarvi personalmente al nostro Führer, se lo desiderate.
Così fece?
Sì, Frau Keller. E tre giorni dopo che arrivai a Berlino, con mio grande stupore, fui promosso Standartenführer dell'SS. Io, che non avevo mai aderito al partito nazista e che non avevo neanche prestato servizio militare. E la settimana successiva, durante una visita di Mussolini, Hitler in persona, su suggerimento di Himmler, mi volle come interprete ufficiale durante i loro colloqui. Lo sa, fu l'unica volta in vita mia che vidi Hitler sorridere.
Perché?
Perché Mussolini, in maniera assai goffa, devo dire, si sforzava di parlare tedesco, commettendo una gaffe dopo l'altra. Al punto che Hitler mi lanciò una rapida occhiata d'intesa e gli disse:
non affaticatevi oltre, mio caro camerata ed amico. Siete già provato dal viaggio. Parlate pure la vostra lingua. Il nostro bravo colonnello Dolman tradurrà tutto quello che volete dire, che sarà sicuramente interessante e che mi sta molto a cuore. Lo farà alla perfezione.
E aggiunse, ammiccando a Himmler che era presente:
lo rimanderemo presto in Italia, il nostro caro colonnello Dolman, insieme al generale Wolf. Vi prego, abbiate cura dei miei bravi ufficiali. Sono giovani, efficienti, e non voglio che si annoino nel vostro meraviglioso paese.
E dopo ritornò subito in Italia?
2 mesi dopo, sì. E per la prima volta vidi un'Italia diversa. La vidi con occhi diversi. Come in Germania, dalla quale mancavo da tempo, il trionfalismo dei due diversi ma uguali regimi era il suo apogeo. E io non ero più il corteggiato dalla buona borghesia e dall'alta aristocrazia romana Herr Dolman, ma lo Standartenführer Dolman.
Oh.
E cominciai a sentirmi come un guerriero lucente.
Immagino fosse bello come un arcangelo nella sua uniforme. Un giovane biondo semidio sceso dal Valhalla.
Qualcosa del genere, Frau Keller. Devo ammetterlo, sì. Anche se sballottato fra passioni diverse e contrastanti fra loro, mi sentivo travolto, letteralmente travolto da quel sogno che mi appariva così determinato dalle origini e dal destino e che sembrava essere pronto a librarsi così in alto nel cielo come, oltre la più imponente e maestosa delle nostre magnifiche guglie gotiche. Ero nel salone retrostante al balcone di Piazza Venezia a Roma, quando Benito Mussolini, quel fatidico 10 giugno del 1940, si affacciò, accolto trionfalmente da una folla immensa che gremiva la piazza in ogni suo angolo.
Salutiamo la voce il Führer, il capo della grande Germania alleata.
Sì, era il giorno in cui dichiarò che l'Italia sarebbe entrata in guerra al fianco della Germania, che nel frattempo aveva già invaso e occupata la Francia. Il mattino prima avevo incontrato l'ambasciatore francese a Roma, François Poncet, al quale da sempre ero legato da una profonda amicizia. Lui e Galeazzo Ciano, il genero di Mussolini, allora ministro degli esteri.
Dopo questa inutile guerra, la vita europea riprenderà. E forse nascerà un'Europa migliore di quella in cui viviamo ora, onorevole Ciano. Ma assai colpevoli sono coloro che lasciano scavarsi fra l'Italia e la Francia un fossato pieno di sangue. E anche fra la Germania e la Francia, mio caro Dolman. Lo sai, amico mio, ti preferivo quando tutta Roma ti ammirava per la raffinatezza dei tuoi abiti, che non in quella divisa. E francamente mi dispiace molto di essere costretto a lasciare questo paese. Parto domani. È davvero un peccato. Non potremo più giocare a tennis insieme in Riva al Tevere o passare le nostre belle serate parlando di Plutarco o dei Farnese. C'est la guerre. Oui, je sais. C'est comme ça depuis toujours, mais cette fois... Sette fois. Spero di rivederti, mon bel ami.
C'era una così profonda amarezza nel tono della sua voce, e a quelle parole ho sentito la spada cadermi di mano. Proprio così, Frau Keller. E ho all'improvviso smesso di sognare di essere quel guerriero lucente. Di certo non lo sono diventato. Una breve quanto inutile illusione. Ho imparato a barcamenarmi durante tutti questi lunghi, difficili anni. Ho eseguito gli ordini che mi venivano imposti. Non potevo non farlo, anche se spesso non li ho condivisi intimamente. La guerra è stata lunga, orribile, come tutte le guerre. Ma mi sembra, e non so il perché, che tutto sia passato talmente in fretta. Ora siamo nel crepuscolo di quel mondo nel quale per poco tempo ho creduto, ma nel quale necessariamente ho dovuto vivere. E badi bene che non dico questo a mia difesa. Lo penso davvero. E a volte ho dei profondi sensi di colpa. Sono contento che tutto stia per finire.
Non è ancora finita, colonnello Dolman.
Oh, sì, invece. Trincerarsi dietro le illusioni serve a ben poco in tempi come questi. Meglio il buon senso. Prima finirà, meglio sarà. Per tutti.
Lo pensa davvero?
Sì. Io sono dalla parte dei vinti. Ma non vedo tutto questo come un'infamante sconfitta, no. Vi scorgo piuttosto la naturale evoluzione dell'errore. Sì, dell'errore. Ovviamente penso, come diceva ieri mattina a Lugano il professor Husman, al mio popolo. Penso a quanto tempo impiegherà a risollevarsi dalla polvere dove è stato gettato e abbandonato. Penso al dolore. Perché non sono un uomo che sorride alle sventure nazionali, come si vocifera in giro. Lei vive nell'alba di un nuovo mondo, Frau Keller. Il mio è solo un breve, rapido e inesorabile viaggio verso la notte. A quest'ora il capitano Zimmer dovrebbe già aver incontrato il generale Wolf.
Probabile.
Wolf. Lui è il vostro uomo.
L'alba del giorno prima. Operazione Sunrise. Sceneggiato radiofonico di Cesare Ferrario. Liberamente ispirato al racconto inedito di Giampaolo Tarzi. Personaggi ed interpreti della settima puntata. Michael Larkin, Davide Garbolino. Allen Dulles, Enrico Bertorelli. Nadia Keller, Stefania Patruno. Presa del suono in olofonia, editing e sonorizzazione di Angelo Sanvido. Regia di Cesare Ferrario. Produzione Francesca Giorzi.